PowerUp Radio e Education 21, tour in Ticino sull'educazione allo sviluppo sostenibile dal 16 al 21 ottobre 2017 su www.powerup.ch.
Il nostro bus della Power Up Radio è molto affollato in questo momento, infatti oltre a Fulvia, Nicole con me c'è Maurizio Pallante, presidente onorario del Movimento per la Decrescita Felice, nonché saggista ed ex docente. E Maurizio Pallante oggi ha tenuto qui al DFA una conferenza intitolata «Costruire i tasselli di un nuovo paradigma culturale».
Allora, noi per lei abbiamo preparato alcune domande e una delle prime domande che ci è venuta spontanea, dando un'occhiata anche un po' a quello che abbiamo trovato su quello che è il suo curriculum vitae, ci siamo chiesti: Maurizio Pallante, letterato, come si è avvicinato all'educazione e allo sviluppo sostenibile? È stato un percorso guidato oppure è stata una situazione particolare?
No, è stata una scelta etica. Io mi sono impegnato con il movimento ambientalista in Italia, sin dall'origine, perché mi sembrava giusto affrontare queste tematiche. Nel svolgere questo mio impegno ho avuto la fortuna di incontrare delle persone con preparazione tecnica molto forte, per cui ho potuto integrare la mia formazione di letterato con delle conoscenze di carattere scientifico, tecnologico e quindi di avere una visione più complessiva.
Molto interessante. Che cosa intende lei? Lei nella sua conferenza ha parlato di questa decrescita felice. Come può una decrescita essere felice? Che cosa intende?
Allora, quando parliamo di decrescita è un concetto di carattere economico che si oppone al discorso della crescita. Noi crediamo che la crescita sia l'aumento della produzione dei beni e della fornitura di servizi. Per cui dice, ma se ci sono più beni e più servizi si sta meglio, perché la decrescita dovrebbe essere felice? In realtà la crescita in economia è l'aumento del valore delle merci comprate e vendute, perché l'indicatore della crescita, il prodotto interno lordo, è un valore monetario che si ottiene sommando i prezzi di vendita degli oggetti e dei servizi a uso finale. Per cui se qualche cosa non viene comprata e venduta, pur essendo utile, non viene calcolata nella crescita. Se invece c'è qualche cosa che viene comprata e venduta e non è utile, viene calcolata nella crescita. Esempio, se ci sono degli incidenti stradali che richiedono riparazione, eccetera, questo che fa crescere il prodotto interno lordo. Se c'è una famiglia che coltiva un orto, la frutta e la verdura che mangia, quella frutta e quella verdura, pur essendo cose molto utili, non fanno crescere il PIL perché non vengono comprate e vendute. Allora noi diciamo che la decrescita è la diminuzione delle merci che non hanno nessuna utilità o che sono dannose e l'aumento dei beni che non vengono comprati e venduti. Quindi una decrescita che si realizza anche mediante un aumento, cioè se aumenta il numero delle persone che hanno un orto, allora decresce l'economia. Se diminuisse il numero degli incidenti stradali, noi avremo una decrescita che è un vantaggio.
Ma questo aspetto si può collegare anche all'indicatore della felicità interna lorda, secondo lei?
Ma io adesso non conosco molto bene questa definizione che mi è stata utilizzata soprattutto in Bhutan, credo, va bene, che però testimonia l'esigenza ormai diffusa di trovare un indicatore di benessere che non sia il prodotto interno lordo. Anche perché l'inventore del prodotto interno lordo era un economista, si chiamava Simon Kuznets, che viveva negli Stati Uniti, non pensava che fosse un indicatore di benessere, era un indicatore della mercificazione di un sistema economico produttivo. Siccome i governi ricevono, diciamo, il denaro per fare le cose che devono fare attraverso le tasse, maggiore è il livello di mercificazione, maggiore è la quantità di tasse che si hanno. Per cui per fare anche una programmazione delle spese future è necessario che loro conoscano qual è il valore del PIL da cui deducono il valore della percentuale di tassazione che poi va allo Stato.
Quindi secondo lei per salvare questo sistema che sta implodendo su se stesso, se così possiamo dire, sarebbe necessario un cambio di paradigma, quindi riuscire a leggere il nostro benessere non più sotto il punto di vista economico, ma più sotto il punto di vista emotivo?
Anche, tutti e due gli aspetti. Cioè, gli esseri umani sono qualcosa di complesso, sono individui che hanno bisogno di cose materiali, ma hanno bisogno anche di spazi di spirituali. Per cui, da una parte, noi cerchiamo di dire ha senso dedicare del tempo al lavoro per produrre dell'energia che si spreca al 50%, o è meglio lavorare di meno e non sprecare energia? La Svizzera ha proposto di far diminuire i consumi energetici di più della metà rispetto ai consumi attuali. Ma questo non significa stare peggio, significa utilizzare tecnologie più avanzate che mi consentono di avere i servizi finali dell'energia consumando meno energia alla fonte. Quindi è una decrescita felice. Ma non basta questo fatto qua. Se io poi non sono capace di impiegare il tempo che non dedico più al lavoro, perché di tante cose non ho più bisogno, a riscoprire gli elementi spirituali della mia vita, cioè la ricerca della bellezza, le relazioni umane positive con gli altri, la solidarietà, eccetera.
Scusi, ne approfitto, sono in regia e di solito mi piace partecipare ogni tanto quando l'argomento mi interessa, e volevo chiedere a questo proposito qual è la relazione tra il movimento italiano della decrescita felice e magari il movimento per esempio di Pierre Rabhi di la semplicité volontaire, la semplicità volontaria, perché lei parla di non avere uno stile di vita che cambia ma usare più tecnologie. Ma qual è quello che pensa rispetto a magari vivere anche più semplicemente? Quale sarebbe la sua posizione?
Io apprezzo tantissimo Pierre Rabhi, conosco le cose che ha scritto, le cose che fa, e credo che sia una persona veramente saggia. Ecco, ci vogliono entrambi gli aspetti, ci vuole un cambiamento degli stili di vita, un cambiamento dei valori, anche una maggiore semplicità, una maggiore sobrietà, ma occorre anche l'aspetto tecnologico. Non basta l'uno e non basta l'altro isolatamente.
Abbiamo un'ultima domanda per lei. Ho letto che nel 1999 si è trasferito in una cascina nei boschi, dove, quindi proiettandosi in una visione di autonomia, di ecologia, di autosostentamento quasi totale. Com'è andata?
Allora, innanzitutto io non ho mai pensato di essere autosufficiente dal punto di vista totale, ma ho pensato di riscoprire la dimensione dell'autoproduzione e di dipendere il meno possibile dal denaro. È andata bene, anche perché non mi sono mai posto l'obiettivo di fare a meno del denaro, non mi sono mai posto l'obiettivo di essere autarchico totalmente. Ho scoperto delle cose che non sapevo, ho sviluppato delle conoscenze che non avevo, delle forme di manualità che non avevo, e quindi sono molto contento di questo, oltre del fatto che vivere in campagna è molto più sano, è molto più soddisfacente che vivere in città.
Quindi l'esperienza è tuttora in continuazione?
Sì. Sì, ormai io non tornerei più a vivere in una città.
Non le manca proprio niente delle grosse comodità della città?
No, non mi manca niente, anche perché rispetto alla vita in campagna degli anni scorsi, attraverso internet uno è collegato con tutto, quindi non c'è proprio nessun senso di isolamento, anzi molte volte ho dei rapporti più positivi con persone che non sono vicine a me rispetto ad altri che sono vicino a me e che vivono sulla base di valori completamente diversi.
E per quanto riguarda invece vivere in città, è anche compatibile con una decrescita felice riuscire a vivere in città con tutto quello che comporta?
Sì, perché no? Cioè non esiste una regola fissa per fare la decrescita. Ognuno deve trovare la sua misura e nessuno può insegnare niente a nessuno da questo punto di vista. In città penso che sia un po' più difficile, però ci sono delle persone che non possono evitare di vivere in città perché lavorano in quella situazione e quindi dovranno trovare...
Magari le piace, a me piace tantissimo vivere
benissimo,
in città.
Benissimo, è tutto legittimo, io non entro mai nel merito dei desideri delle persone, va bene? Se però si vive in città si farà la decrescita in maniera molto diversa rispetto a chi vive in campagna.
Lei ha appena detto che non esiste una regola fissa per praticare questa decrescita felice, che non si può insegnare a nessuno. La mia domanda però rimane: c'è un metodo da seguire, dei consigli pratici che lei può dare a chi vuole applicare questo stile di vita, o chi comunque come nel ruolo di docente magari vuole sensibilizzare proprio i bambini che sono il nostro futuro, che sono coloro che magari hanno le maggiori possibilità di dare un vero giro di vite al nostro sistema.
Allora, si possono, cioè, non credo che ci sia questa alternativa. Noi possiamo fare delle cose in una certa direzione e in maniera autonoma, seguendo delle linee. L'obiettivo è, per me, no? Ridurre il consumo di cose dannose e inutili. Per esempio, l'energia che si spreca nel riscaldamento di una casa, il cibo che si butta, tutte queste cose qua. Potenziare al massimo l'autoproduzione, quindi riscoprire la manualità, eccetera, e abbandonare i rapporti competitivi con gli altri e sviluppare dei rapporti collaborativi. All'interno di questo quadro poi ognuno trova la sua misura. L'importante è che la decrescita che avviene sia qualcosa che lo rende più contento, più felice.
Ma questo rapporto competitivo con gli altri non rientra proprio nella natura dell'uomo?
A questo non lo so. So soltanto che se andando a scuola si comincia a insegnare ai bambini ad essere competitivi, si sviluppa la competitività. Se invece si insegna ai bambini a essere collaborativi, si sviluppa la collaborazione. C'è qualcuno che ritiene che entrambi gli aspetti facciano parte dell'animo umano. Dipende da come si sviluppano. Ora, qualcuno ritiene, per esempio, sulla base di quello che ha sostenuto Darwin, che la competitività sia quello che consente l'evoluzione della specie. Altri sostengono invece che chi sopravvive sono le specie che imparano a collaborare e non agire individualmente contro gli altri. Per quello che mi riguarda, per quello che mi concerne, ho sempre visto che ogni volta in cui sono riuscito a avere dei rapporti positivi di collaborazione con gli altri è stato meglio per me e per quello rispetto alle situazioni in cui c'erano dei rapporti di carattere competitivo.
Bene, io Maurizio Pallante la ringrazio davvero, sono rimasta incantata dalle sue parole e penso che in questa giornata l'educazione e lo sviluppo sostenibile, tutto quello che lei ha detto non può che essere calzante ed essere ancora di più da stimolo per tutti noi, essendo anche poi immersi in un contesto di scolarità. Io
Bene.
La ringrazio tanto.
Grazie a voi.
La ringraziamo molto. Forse ha una canzone che vorrebbe sentire?
Rino Gaetano.
Molto bene.
Spandi e Fendi, che è proprio, diciamo così, ironicamente la critica del consumismo energetico.
Quindi calzante anche in questo senso, sì. Per la giornata. Grazie ancora.
Llegó. 200 c'è sempre una donna che t'aspetta. Centralizzato più ti scalda e più conviene. Niente carbone, mai più metano. Pace, prosperità e lunga vita.